Un saluto a tutti da Massimo e Cla di Elisir Podcast. Ciao Cla, che cos'è Elisir Podcast?
Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche stasera parliamo di un bell'argomento, come sempre tratteniamo tutti gli argomenti. Oggi andiamo su un film o più film distopici. Abbiamo scelto in realtà quello con cui parleremo un po' di più perché secondo me è stata una bell'opera sia fumettistica, artistica, sia come film, che ce l'ho tra l'altro. Lo so che lo dico sempre, ma ce l'ho.
Sì. Ah, bene, dicevo, praticamente, beh, parliamo di Vipra Vendetta, ma anche perché domani è il 5 di novembre ed è una bella ricorrenza parlare e spiegare cosa è successo, da dove nasce questa leggenda del 5 novembre. Mi ricordo che ai tempi delle medie, quando si faceva inglese, ci hanno fatto
Ah,
studiare e
mai
imparare a memoria la
sentito.
filastrocca del Remember, Remember, the 5th of November. Mi ha fatto una testa così col 5th of
Ma io mai,
November.
mai, mai. No.
E quindi io direi, beh, la cosa di Guy Fawkes. Ah, grazie, scusate, non è che io sappia chi è Guy Fawkes, non sapevo te. E oggi invece vorrei essere d'aiuto per chi vuole capire qualcosa, chi è su questa figura, dietro questa immagine storica. Beh, intanto, vabbè, c'è un portrait tratto da un romanzo di Guy Fawkes, tratto da un romanzo di William Harrison Ainsworth del 1840, che tu sicuramente hai letto, quel romanzo lì sarà solo in inglese, lo avrai letto sicuro, no? Molto convinto, eh. E quindi vedete, c'è quello che poi è il modello della maschera, togliendoci, vabbè, la
Ah, ma
barba e sta
scusami,
cosa.
ma c'hai occhi da spiritato, perché?
Non lo so, beh, una
Era
persona
sotto effetto
tranquilla,
di acidi, era
ma è
sotto
una
effetto di
persona
acidi.
tranquilla, Guy Fawkes, una persona molto tranquilla. Adesso ti racconto
Ma ha
la
una
storia.
faccia che non mi mette, sinceramente, non mi stimola fiducia, devo
Sì.
dire.
Allora, lui è Guy Fawkes, nato a Stonehenge il 13 aprile del 1570, morto a Londra il 31 gennaio del 1606. È un militare cospiratore inglese, come spesso capita nella storia.
Ah.
È anche conosciuto come Guido Fawkes o Fawkes, beh, Fawkes già è falso, Fawkes, insomma, capisci? No, è John
Poi
Johnson,
a
ecco.
Faust?
No, 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 John Johnson, probabilmente parente di Dwayne Johnson, magari. Era
No, non credo.
membro di una gang di cospiratori cattolici inglesi che tentarono di assassinare con un'esplosione il re Giacomo I d'Inghilterra e tutti i membri del Parlamento inglese riuniti nella Camera dei Lord. Questo qui era un dinamitardo, morale della storia, vogliamo dirlo in quella
Ah.
maniera, per l'apertura delle sessioni parlamentari dell'anno 1605, passato alla storia come la congiura delle polveri. E cosa succede il tranquillissimo 5 novembre 1605? Il
Oh,
complotto viene
succede?
scoperto. I 36 barili da polvere da sparo furono disinnescati. Da allora,
Ah.
ogni 5 novembre, i bambini del Regno Unito vanno in giro per il paese con dei fantocci, recitando
No.
una filastrocca che ringrazia Dio per aver salvato il re dall'attentato e chiedere i soldi ai genitori per comprare i fuochi per accendere il falò, in cui vengono
Ah.
bruciati i fantocci nella simbolica ripetizione dell'esecuzione dei congiuranti. Quindi il padre continua a bruciarlo ogni
Ah. Salve,
anno.
poi.
Coraggio. Ciao, Coin.
Ma
Ogni
mi
anno lo
ricorda il
bruciano.
Texas, questa usanza di bruciare cose, no. No.
Sì, infatti, un secondo.
Ma scusami un po', ma usano anche dei cappucci bianchi? Volevo sapere se usavano anche dei cappucci
Beh,
bianchi
i fantocci di Guy Fawkes non ho idea di come
e se
siano.
instavano le persone sugli alberi per poi arderle, volevo sapere. Non si sa.
Comunque, beh, diciamo che ovviamente la monarchia ci tiene a demonizzare questa persona come un essere malvagio, spregevole, che ha cospirato contro il re. E quindi è giusto che i bambini ogni anno diano fuoco ai fantocci, quindi.
Alle persone? No.
No,
No?
no, no, non siamo ancora a quei livelli nel Regno
Ah, non è
Unito.
come quella foto che ci siamo mandati in privato dove vedevo bambini con le fiaccole,
Ma lì accendevano un falò, erano
lì
nulla
c'è
di
il falò.
male. Erano fan di Dark Souls, dai, erano fan di... Comunque sia, facevano queste cose. Comunque la congiura delle polveri è un evento importante perché fa vedere, ah, il re ce l'ho fatta, abbiamo trovato il complotto, buttati tutti lì, visto che il re non si frega, eh. You can cheat with the king, e ce l'ha con le robe tipo Snoop Dogg, insomma, con i catenacci, quindi il re, e beh, quindi insomma alla fine ce l'ha fatta. Abbiamo perfino un'immagine di questa bellissima rivolta, ovviamente voleva far saltare tutto. Penso che Coin a questo momento si emozionerà a sentire questa cosa di questi qui che vanno in
Io sì.
Parlamento. No, tu no, ma Coin sì, penso, uno dei nostri spettatori.
Io.
E quindi, tu un po' meno forse, però. Comunque, qui vediamo la cospirazione, ma questa è un po' più noiosa. Ma
io toccato. Lì non vedo fiaccole, però, scusami se...
No, infatti, se... ma erano delle dinamiti, quindi insomma...
E dove sono? Comunque,
non ci sono qui, boh, l'hanno fatto un po' più soft. Alla fine l'hanno ammazzato. Non entro nei dettagli di quale maniera sono stati... ammazzati, ma il boia c'era e niente,
mai?
Gli si è staccata la corda, cioè neanche morto normale quest'uomo, no. Io nel senso del termine, vero Coin?
Ma scusami, ma se si è staccata la corda, com'è possibile che è morto con la corda? Ecco, con la corda, vai.
Mi è andata male, si è rotto il collo, sto poveraccio.
No!
Lo so, almeno ha evitato quelle cose brutte. Quindi, insomma, è finita abbastanza. E quindi, insomma, mi hanno detto che addirittura l'hanno poi distribuito. No, non so se posso leggere questa cosa. Ricordo che è una cosa del re, quindi visto che l'ha fatto il re, dovremmo tecnicamente raccontarlo. L'avranno raccontato nelle scuole, penso, sta cosa. Beh, l'hanno fatto in diverse... come si dice, non fantocci, parti di
Gaifo. Ah, lo hanno moltiplicato.
Quattro angoli del regno e l'hanno esposto pubblicamente.
Lo hanno moltiplicato, quindi.
È presente come fanno con i santi che pigliano le reliquie e le espongono nelle chiese? È una cosa terribile questa cosa.
Sì.
Viene sempre male. Una volta hanno detto, abbiamo portato un pezzettino di osso di Sant'Antonio. Oh mio Dio, è terribile sta cosa. Perché sono così contenti tutti? Oh, l'osso di Sant'Antonio, ma che schifo! È un essere umano morto, non voglio vedere queste cose io, non voglio vedere queste cose. E la gente, oh, bellissimo, andiamo a pregare
l'osso. Ma non ho fatto mica delle lampade, come un certo Ed.
Non so, guarda, adesso solo che ho visto che c'è un sacco di gente che impazzisce quando arrivano, ecco, questo qui è l'osso di Sant'Antonio, oh, bellissimo,
vabbè.
Mamma mia, mi viene uno schifo pensare che quello è un essere umano una volta, adesso gli vedo dopo 500.000 anni
lo hanno distribuito, sì,
sì, esatto, l'hanno distribuito per avvertimento, che vuol dire che se fate ancora delle cose del genere sono cavoli amari. E quindi, insomma, morale della storia, per la legge, per tutto, Guy Fawkes era il cattivo, il malvagio e tutto. Nell'ottica di V per Vendetta, il protagonista V, che fra un po' vedrete la maschera, direte, ma dove l'ho già vista questa maschera? Non l'ho già vista questa maschera, qualcuno direte, ma non sapete che l'ho già vista da qualche parte, forse l'ha già usata qualcuno quella maschera, mi sa, dopo. E quindi, insomma, adesso metteremo l'immagine.
Mai viste, Estero, mai viste.
Sì. Vabbè, qui sta facendo vedere che c'è gente vestita con la maschera, c'era un articolo che faceva vedere che gente con quella maschera lì ha fatto sparire dei vaccini. Ha fatto sparire i vaccini con questa maschera.
Sì, in effetti... In effetti sì. Ma è la tua prossima maschera questa?
Vabbè, ci ho fatto il pensiero, ma costava troppo, ti assicuro.
Ma è di latex anche questa?
No. Comunque, vabbè, questo qui dice... Beh, l'abbiamo già vista, ma... Vabbè, dai, sparirà il mio volto per un po', mentre Clash ci racconta un attimo qualche commento sul design di questo personaggio.
Ma a me, se devo essere proprio, a me è piaciuto abbastanza il film, non è che l'ho apprezzato così tanto, però devo dire che è un bel film, magari meno bello di altri, ma ho apprezzato tantissimo, e tant'è vero che ho comprato la versione deluxe, quindi che è quella con due dischi. E è un personaggio che è rimasto, ecco, uguale, guarda.
No, questo è da lì, della casa di carta.
Però dico, è un personaggio che è rimasto nella mentalità delle persone piuttosto che la protagonista. Perché poi in realtà sì, è lui il protagonista, però c'è anche la ragazza.
È importantissima lei. Comunque, è un'Inghilterra distopica, praticamente, sì. Governata col pugno di ferro.
Vabbè, ma levati con la maschera, secondo me. No, più che altro lì si vede un Inghilterra, se avessero vinto, ecco, com'è che posso dirla senza... se avesse... ci fosse un regime di un certo baffetto, ecco l'Inghilterra in mano
somigliava e oltretutto i media che trasmettevano notizie false, continuazione, cose che poi c'era delle cose veramente, a me sorpreso perché è molto fantasiosa sta cosa, tutto è nato perché c'è stata un'epidemia e hanno fatto un lockdown c'è stata questa epidemia e la cosa assurda è che questa epidemia era stata causata da parlamentari all'interno che volevano appunto rafforzare l'ordine, il potere e fare un pugno di ferro, quindi vedevano che c'era troppa democrazia e hanno deciso di renderla molto più autoritaria e in quel modo sfruttare l'epidemia come pretesto per portare ordine. L'ho trovata molto fantasiosa, assolutamente molto
mai sfruttata. Vista questa situazione.
No, mai... non abbiamo mai visto un lockdown forzato,
mai vissuto.
Che poi avevano tutti questi simboli a portare queste cose, lascia passare per
mai.
Una fantasia, guardate, ho pensato mamma mia sto film è fantasioso, l'ho visto quest'anno, ho detto mamma mia sto film non mi ricorda proprio niente che abbiamo vissuto, ovviamente.
No, cosa vai a pensare, guarda, che poi ti dicono che sei complottista, complottaro, paninaro, te ne dicono tante.
Sì. E beh, comunque moral della storia, beh, poi il villain è un personaggio eccezionale, un attore che ormai è morto, John Hart. È un attore fenomenale, e quindi sì, questo protagonista indossa questa maschera ispirandosi ovviamente a Guy Fawkes. E cosa vuole fare? Vuole piazzare quelle 36 cariche di dinamite e far saltare l'intero Parlamento. Non diciamo se ci riesce, perché il finale del film non ve lo raccontiamo, ma è un film importante su tante cose. Primo luogo, chi è il protagonista? Non importa chi è il protagonista, non ha importanza chi è. Non ha veramente importanza chi è il protagonista.
E cosa è? Cosa rappresenta?
Un secondo.
Cosa rappresenta in realtà il protagonista, perché in realtà bisogna anche dire che è un protagonista, ripeto, che ha un passato, però in realtà è molto, non è che è approfondito questo qui, cioè si sa chi è tutto, quindi però rimane proprio l'ideologia di questo personaggio. Ecco perché ho amato tantissimo questo personaggio. È sicuramente uno dei miei preferiti proprio come personaggio. È un film che sicuramente va visto almeno una volta nella vita, sì, penso di sì. È sicuramente un personaggio che tra i personaggi più importanti che abbiamo avuto nel cinema, perché questo non è tanto lui, perché questo qua può farlo chiunque, cioè basta che metti una maschera, cioè è l'ideologia che rappresenta in realtà la cosa importante, non lui. Infatti, almeno io credo che questo sia abbastanza evidente. Poi in realtà questo ci hanno fatto anche l'opera, che purtroppo non ho letto in realtà. Cioè,
Anch'io la graphic novel non l'ho letto, mi spiace, allora, però.
Bene, quello lì è il villain.
Sì, Adam Sutler, cioè John Hart.
Mi ricorda un certo baffetto...
Che poi fra l'altro lui manovra dietro le quinte, fa credere che il vero capo sia un altro, che in realtà è un cospiratore, uno degli altri, quello che viene fatto prendere come primo ministro, è un cospiratore in realtà. Quindi, e poi il fatto che qui viene fatto vedere che praticamente prende in controllo il Parlamento, un Parlamento autoritario, e poi c'è sta storia della malattia fatta emergere, quindi appunto per spaventare la gente, queste cose qua, per tenerli chiusi in casa, per vivere nel terrore, e far vedere che loro, distribuendo poi i vaccini, avevano salvato le persone, grazie a queste cure avevano salvato, e quindi la gente li aveva accolti a braccia aperte e avevano accettato tutte le loro riforme che avevano dato. Il senso del film è anche quello, fatti vedere che attraverso la scusa dei vaccini... Ovviamente non ci stiamo basando su elementi reali, stiamo parlando del film. Non fate connessioni strane, perché non stiamo cercando di insinuare niente, noi stiamo soltanto dicendo che in questo film il fulcro è quello che appunto loro prendono potere e instaurano un governo autoritario col pugno di ferro, pieno di menzogne in TV, menzogne assurde, dove qualunque cosa viene pagata con la vita. Non è che c'è proprio qualunque cosa, qualunque persona che si lamenta, che si oppone, e poi dicono ha avuto un malore. E la cosa bella è che purtroppo, secondo me la parte forse mi piace di meno, era meno irrealistica, che è un film stile Batman, che questo qui combatte con i super riflessi, perché ha sviluppato dei super riflessi incredibili che gli permettono di anticipare i movimenti degli altri.
Oddio, è spiegata sta cosa.
È spiegata, ma è un po' lì, e siamo a livello del superpotere quasi.
Sì, sì. Però vabbè, non è che... perché poi c'erano altri film distopici che in realtà esistono i poteri, quindi... alla fine sì, non sì. Mi ha urtato tantissimo.
No, neanche a me, però avevo, era un po' strano per un film così realistico come quello, ovviamente.
Sì, ma potevano anche risparmiarsi.
Sì, comunque però... io vi posso dire che sarà un film che non vi deluderà, perché è anche un finale bellissimo, veramente bellissimo, uno di quei finali che direte, oh mio Dio, è uno dei film più, quel finale più bello in assoluto, perché veramente quel finale lì è incredibile, anche quando spiegheranno tutta la storia, che poi non si saprà mai, ripeto, non si saprà mai qual è l'identità di quell'uomo. È un uomo che aveva l'amnesia, che ha perso la sua identità e ha iniziato a diventare colui, e ha poi ispirato davvero tanto, tante persone. È un film che ha ispirato molto e che poi ha portato a un movimento, non so se possiamo menzionarlo, un movimento di persone mascherate che cerca di opporsi alle autorità, alle cose... Ovviamente non purtroppo so poi può, anche...
però penso...
Ma... Comunque, beh, in ogni caso, ovviamente non stiamo insinuando nulla, non stiamo dicendo che fanno bene o fanno male, non sta a noi giudicare, però diciamo che questo film è stato molto influente e importante, soprattutto perché ti fa vedere, è una delle tante storie di rivolte contro le opposizioni, contro le dittature. È una bella storia, è fittizia, 100% fittizia, però è molto bella. Mi è piaciuta davvero tanto. E comunque Guy Fawkes è Guy Fawkes, veramente Guy Fawkes, questo qua, questa versione è bella, non è il vero Guy Fawkes, questo qui ha deciso di fare il nuovo Guy Fawkes, e tutto sommato, se poi la vedi nell'ottica del 2000 e passa, magari Guy Fawkes e i cospiratori forse avevano anche le loro ragioni a opporsi al re e alle misure oppressive dell'epoca, magari, forse per tanti secoli ci hanno fatto credere la menzogna che Guy Fawkes e i suoi cospiratori fossero i malvagi, quando invece magari erano solo persone che volevano un tipo diverso di potere, non volevano una dittatura come quella che c'era all'epoca, perché sapete tutti come erano i re inglesi. È presente, no, quello là che tagliava la testa alle mogli, no? E quindi
faceva perdere la testa alle mogli,
sì. Ecco, le dette in una maniera più soft, sì, faceva perdere la testa alle mogli, e quindi insomma
sì, vero.
Sì, sì. Che noi salutiamo, noi salutiamo questi re
incredibili. Sì, ovviamente salutiamo tutti, perché sennò poi ci seguono su Instagram nelle storie.
Sì, sì, abbiamo sì, sì, ci seguono a tanti posti strani nel mondo, dappertutto ci seguono, quindi li salutiamo.
Sì, sì, come tanti altri, sì,
sì. Va bene, e quindi, beh, questo era V per Vendetta, ma stasera vogliamo ampliare il discorso, ora che abbiamo raccontato il 5 novembre, cioè che domani, che ricorrenza è domani, e quindi chi era Guy Fawkes e V per Vendetta, parliamo un po' di film distopici, vogliamo sfruttare questa puntata per parlare di film che trattano questo tema. Beh, Cla, tu sei un grande esperto di cinema, quindi lascio a te le prime parole,
Ma sicuramente uno, Matrix... che è sicuramente distopico per un certo motivo. Poi citerei giusto La Notte del Giudizio, perché ha questa notte che in realtà per molti sarebbe impossibile, che è questa notte negli Stati Uniti dove puoi uccidere per 12 ore la gente, chiunque, senza venire punito. Che poi ci hanno fatto dei seguiti molto interessanti, però il primo secondo me è il migliore. Il primo è il migliore. Questo è molto distopico, perché nessuno direbbe mai che sì, si è andato a ammazzare gente, tanto nessuno vi dice niente, ma in realtà gli viene detto per diminuire la popolazione, perché ce n'erano troppe persone, allora fai ste robe. Poi direi che c'è anche un Equilibrium, che è il film è quello con Bale, che è un buon film, non è eccellente, però è buono, non è male. Poi così citiamo anche Hunger Games, che io personalmente non è che mi è piaciuto tanto, non è che sono un fan.
No, neanche a me. Ovviamente Battle Royale, quello giapponese.
Battle Royale, sicuramente. Poi anche Maze Runner, che io Maze Runner ho comprato tutta la trilogia, perché in realtà li ho trovati a 2 euro ancora diciamo impacchettati, quindi ho detto vabbè. È una saga distopica anche questo, però ci sono dei ragazzini che sono all'interno di questo labirinto e cercano di uscire, e poi si verrà a scoprire perché erano lì dentro. Buona saga, non è una bruttissima saga, anzi.
Io ho letto il libro del Signore delle Mosche, che è una delle cose più agghiaccianti in assoluto. Questi ragazzini sbarcano sull'isola e si fanno la forma autoritaria, e quindi vedi già come la situazione li spinge non a cooperare insieme, come vedresti in tante serie tipo Lost, che cercano di collaborare, no, lì proprio quello che comanda, gli altri che fanno i lacchè del capo e quelli che si oppongono, gli danno la caccia. È allucinante vista l'età dei protagonisti, un libro fra i più spaventosi in assoluto perché a livello psicologico. Ecco, intanto Hunger Games, secondo me il male è che è diviso in tre film, ma non potevi fare un
sì.
film.
Sì, no, io proprio non è che l'ho apprezzato così, ma vabbè, questo è un po' il problema di tanti film che vengono divisi, e vabbè, è per non fare tutto di corsa, non fare un film magari tutto schiacciato, magari, e sì. Quindi è per quello.
Possiamo trattare un attimo di Matrix, che secondo me...
Sì, cito giusto un altro, poi ti lascio andare a Matrix, che è Snowpiercer. Che è quello lì del treno,
bello,
è distopico, bello. Anche quello molto carino, sì. Io ho letto anche il fumetto, perché sì, c'è un fumetto della Cosmo Editore, molto interessante, e mi piace anche il messaggio che dà, proprio quello sì che è un film che fa veramente
allora parliamone dopo, bellissimo, 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 bellissimo.
Tanto vai con Matrix.
Allora, Matrix, il bello è che questo film ovviamente si basa non solo sulla distopia classica di un mondo andato male, ma si basa anche su alcune idee buddiste, come quella del viviamo tutti in una matrice virtuale. Non è che i buddisti dicono una cosa del genere, però dicono viviamo in una grande illusione e la vera illuminazione è uscire da questa illusione. È una cosa tipica matrice del buddismo, è trovare, risvegliarsi e uscire oltre. Matrix la vede in una maniera un po' diversa, ovviamente, perché ci sono gli alieni cattivi che stanno succhiando l'energia dagli umani, ma gli servono vivi in questo mondo di finzione dove tutto ha un sapore, tutto è bello, insomma è il nostro mondo. La domanda che ti fa il film è: tu credi che quello che stai vivendo oggi sia la realtà? Ti chiede quello. Siamo talmente immersi che ovviamente diciamo certo che sì, certo che è reale. E c'è una frase, una parte bellissima, non so se l'avevo già detto su Elisir Podcast, probabilmente sì. Probabilmente perché ogni tanto ci capita di citarlo, dove uno dei villain, un traditore, assaggia il pollo, dice, assaggia il pollo davanti all'alieno assassino, Mr. Smith, agente Smith, e dice, io so che questo pollo è finto, ma mi piace il gusto, e quindi continuo a mangiarlo. Cioè, vedi, il fatto del dire, io posso anche preferire un mondo finto, cioè, quindi capisci che se è così bella la tentazione che ti dà, se comunque l'illusione è così piacevole, ti senti così coinvolto, va bene, capisci che molti penserebbero così, quindi non ti fa solo vedere la prospettiva dobbiamo liberarci, ci sono le persone che ti dicono no, ma io sto bene qui dentro, che cosa che è rara nei film distopici, gente che veramente si trova bene lì dentro.
Sì, io l'ultimo non l'ho visto, quindi già...
L'ultimo è una bellissima parodia, perché Matrix è un videogioco che stanno creando e c'è il personaggio di Keanu Reeves, che è il programmatore di questi giochi di Matrix, che lui si sogna tipo la storia, tipo hai dei flash, e si sta creando la storia di questi Matrix, ed è una serie di successo di videogiochi dove appunto tutto... quindi in pratica ti fa la parodia, ti dice, ma sai, ad esempio... Cioè, vedi che quindi poi pensa che ridono dicendo: ma penso che c'è gente che crede che sta cosa sia vera. Ma cosa sta pensando? Sono videogiochi che ho fatto io, dice lui. Cioè, vedi, tanto per dire, cioè, è una parodia per metà film. Poi dopo, ovviamente, è il Matrix che conosciamo tutti, con le solite cose. Comunque, moral della storia è bello. Anche l'ultimo non mi piace la parte finale, ma è un bel film dove appunto ti fa riflettere su tante cose. Sì, comunque morale della storia, beh, Matrix è uno dei tanti, ovviamente, ovvio che puoi amarlo per tante ragioni, tipo le arti marziali, il modo di apprendere dei personaggi, cala molto la qualità dal secondo in poi, il primo un capolavoro assoluto, il secondo sì, il terzo è mal riuscito, questa specie di alien che lo sparano verso queste creature, roba un po' incomprensibile, secondo me, veramente... dove tipo sembrerebbe ormai una roba meccanica, ormai non si capisce più niente, veramente il terzo film, non so se la pensi anche tu così.
Ma sì, sì, io non sono molto fan della saga, però devo dire, sì, effettivamente è così, almeno anch'io la penso così. Poi c'è anche, in realtà c'è anche l'Animatrix, che quello è il Matrix, è sempre ambientato nel mondo di Matrix, ma è in forma anime. Quindi
sì, ogni regista ha fatto una storia, ogni regista ha fatto una storia. E guardate chi c'è, ovviamente c'è ancora l'attore, ma c'era il villain di V per Vendetta e Snowpiercer, non poteva che essere così, no? E questo Snowpiercer, il film è molto meglio della serie TV, il film è più cattivo della serie TV. La serie TV, in confronto, l'hanno come dire, l'hanno resa appetibile, meno cruda, molto più soft. È vero che c'è un sacco di morti anche lì, ma è molto più soft, dove vedi che a un certo punto fanno anche amicizia, dai, tutti insieme, che bello. E niente, la storia gira attorno a sto fatto che c'è surriscaldamento globale, no? È accertato, la scienza dice, beh, facciamo una cosa, tipo inneschiamo una specie nucleare incredibile, facciamo boom, e verrà più fresco, e bloccheremo il surriscaldamento. Bella idea, no, causano un'apocalisse che gela la gente. La fa
morire. In effetti fresco l'hanno creato, però.
Fresco l'hanno creato, non c'è
però
dubbio.
Però alla fine, cioè, allora, sono riusciti, dai.
Ho capito, sti qua devono... arriva questo imprenditore e ci penso io, ce l'ho io, il mega treno che ti gira per l'eterno, cioè per dire, lo chiamano il treno eterno, ma è tutto tranne che eterno, un treno che si staccano i pezzi più che va avanti, quindi ci sono, e poi fai la divisione per classi, chi paga il biglietto prima classe, altri seconda classe, terza classe, e poi ci sono quelli che sono entrati per sopravvivere, che non hanno neanche una classe, sono in fondo al treno, sono i fondisti, stanno in fondo, sono trattati a spazzatura, gli sparano addosso, gli fanno fare le cose peggiori. E allora, e quindi vedi ovviamente la rivoluzione dei fondisti, è una, non è una parodia, è una specie di proletariato contro borghesia dei tempi moderni, secondo me. Comunque il tema è sempre quello, la lotta di classe, alla fine dei conti... oggi hanno nomi diversi, ma sempre una lotta di classi.
Sì, sempre quello alla fine. Sì,
di Eisenstein, che anche lui faceva tematiche simili, quindi comunque sia, abbiamo questa specie di lotta di classe, dove ovviamente quelli di prima classe sono i snob, tutti, ma io ti ho pagato il biglietto, il diritto, io merito, e questi qua invece non hanno alcun diritto, e quella che vedete sulla sinistra, la perfida, diciamo assistente delle,
sì, ma quella di quell'attrice che è mancata, che faceva la principessa Leila.
Sì, in effetti un po', però è rigida, e lei fa benissimo quella parte, perché la prende veramente in antipatia una così, mentre nella serie TV è diventata una bonacciona che tutti adorano, è uno dei personaggi preferiti, è ironico, cioè che poi non sono gli stessi personaggi, perché tecnicamente la serie TV l'hanno piazzata nella timeline prima. E magari lo Snowpiercer non è neanche lo stesso, magari potrebbero esserci più. Quindi insomma, diciamo un po' casinata la cosa. Comunque sia, è un bel film, molto molto crudo dall'inizio alla fine. Avrete una risposta agghiacciante. Siamo ai livelli di Soylent Green, a livelli di colpi di scena. E Soylent Green, non so come si chiama in italiano, ma è uno di quei film allucinanti. Adesso ve lo cerco. Beh, là, comunque, se vuoi dare anche un tuo parere...
Ma io è un film che a me è piaciuto, ripeto, anche questo, io la serie TV non l'ho vista perché non guardo serie TV, è molto difficile che guardo quelle, però questo film è effettivamente l'ho visto molto cattivo come film, è vero anche che tu non puoi ovviamente come serie TV farla troppo cattiva, cioè secondo me non... non l'avrebbero accettati molto. Che mi sembra c'è anche l'attore che faceva Capitan America, che c'era Chris Evans.
Sì, sì, è irriconoscibile, il protagonista, è irriconoscibile però, è lui, è irriconoscibile.
Però,
non sembra neanche se stesso, è irriconoscibile, ve lo assicuro. Quindi... E poi, scusatemi un attimo, dicevo, il film 2022 Sopravvissuti, se l'hai visto.
Sì, l'ho visto. Sì, sì, anche quello. Ma anche quello è un buon film, anche quello. Ora non me lo ricordo bene perché è passato un po', però questo Snowpiercer, infatti cerco sempre di trovarlo, poi appena possibile poi lo prendo. se non mi ricordo male, anche quello in paesi di produzione hanno collaborato, sia gli Stati Uniti che la Corea del Sud. Quindi, e io mi ricordo che l'avevo comprato perché avevo letto il fumetto della Cosmo Editore, e anche quello è la stessa cosa, però anche quello molto crudo come cosa. Quindi, ed è anche quello è un volumetto da 5 euro, comunque c'ha tipo 300 pagine, perché poi la Cosmo faceva questi fumetti qui, che poi fumetti, vabbè, io li chiamo fumetti tanto per renderci conto, però effettivamente devo dire sì, che sì. Mi era piaciuto anche quello, però
Beh, ma ce ne sono tante di queste storie distopiche. Abbiamo ad esempio anche poi le tematiche tipiche, se si può dire quella parola, nel contesto dei film, dove la Seconda Guerra Mondiale ha vinto l'asse, diciamo così, e quindi post Seconda Guerra Mondiale l'asse domina il mondo, e questi qui, e allora bisogna vedere come sopravvivere. C'è l'esempio The Man in the High Castle, che non è un film, ma è una serie TV, dove appunto ci sono questi cattivi gerarchi malvagissimi che controllano il mondo, e ovviamente i protagonisti dovranno cercare di proteggere l'America, il mondo, quello che è, da loro. Conoscerai tanti di film su quel filone, no?
Ma che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, sì, qualcosina, però non è che li ho visti, Ho visto qualcosa. Più che altro a scuola avevo letto un libro, che non mi ricordo com'era, che vedi proprio che avevano vinto loro, però comunque come genere c'è il grande dittatore, di Charlie Chaplin, che però è più una parodia, effettivamente, più una cosa per prendere in giro, chiaramente, il baffetto, tanto per dirne uno. Poi c'è, oddio, io andando a vedere ho scoperto che c'è un cortometraggio della Disney, credo, che c'è Paperino vestito da, è proprio arruolato nel aspetta, com'è che posso dirlo?
Ma è roba è arruolato nelle forze speciali.
Ecco, bravo, dillo così.
Non so di pronunciarlo. Comunque così, è arruolato lì. Lo so, io non so se è vero o se è falsa, perché ci sono alcune.
No, esiste, guarda, c'è anche proprio il coso, sì.
Beh, ci avevano fatto anche una cosa contro il Giappone, che poi hanno rimosso, e cercano di non farla vedere a nessuno, ma era un film ufficiale che ha fatto per lo Stato, di propaganda, negli anni 40, dove veramente una delle cose peggiori sui giapponesi, altrimenti erano i nemici ai tempi, i tempi cambiano, i tempi, quindi come hanno preso in giro il Giappone all'epoca, perché erano loro nemici, e lo puoi comprendere nell'ottica di quell'epoca lì, è ovvio che oggi cercano di nascondere le tracce, no, non facciamolo sapere che abbiamo fatto quel film, è uno dei loro film ufficiali, ma che l'hanno tolto da ogni cronologia, perché è brutto, è veramente qualcosa di offensivo, è ovvio che la Disney fa marcia indietro, ma ai tempi è stata finanziata dal governo, che facevano, dicevano di no, sono soldi.
Ma c'è anche Dottor V, ho visto, c'è anche Dottor V, uccidiamo H, va, lo chiamiamo H.
Ma quella puntata è una presa per i fondelli, sì, c'è un personaggio che, ti spiego, il Dottor V possono viaggiare nel tempo, sì. E questo personaggio prende in ostaggio Dottore e tutti, e dice andiamo nel passato, andiamo a ammazzare H, allora si escono da lì. E in quel momento, ironicamente, c'è un assalto, c'è uno che sta per ammazzare H, e intervengono loro per errore e salvano la vita ad H. Cioè, per errore invece gli salvano la vita, e poi lui dice queste cose, e loro poi lo chiudono in un armadio. E questa qua poi va in giro davanti a questi gerarchi, tutti ben vestiti, dicendo che è di una minoranza, che è di una certa rappresentanza, che va a frequentare certi posti
che non possiamo, ovviamente,
che le piacciono pure le donne, e quindi causa tipo il casino universale, dicendo tutte le uniche cose che non potevano mai essere dette all'epoca, ed è una figata di puntata, ovviamente, però è una parodia, ripeto, è una grande parodia, non è un film distopico, non è una serie, non è una puntata distopica. Ci sono tante altre che trattano di distopia in quella serie, perché è molto bella, fantascienza, la copre a 360 gradi, cioè, no, che puntate brutto, ovviamente, però appunto è veramente una cosa interessante, ma non è quella la puntata, è solo il titolo.
Ah, quindi Dottor Boo ha fatto una roba mezza fake.
Su quella è stata mezza, molto mezza fake, anche mamma perché ti fa ridere, quella puntata ti fa ridere, che sta qui dice, ma io sono... E allora c'è lì, di fucilarla.
Vabbè,
e...
non è che siamo impazziti, quando facciamo un... perché
non dire certe
nome
parole
di un certo baffetto, le parole lì non si possono dire, quindi cerchiamo di non dirle.
Sì. E comunque, beh no, ci sono altre puntate molto migliori, tipo c'è veramente due puntate di Doctor Who dove vanno in un mondo parallelo, governato nel terrore dai Cybermen, che sono ovviamente delle creature
Cybermen,
sono umani modificati che reprimono le emozioni, perché le emozioni sono punti deboli delle umanità, e quindi vogliono convertire l'intera umanità a prive di emozioni. È una bellissima tematica anche quella, ovvero l'uomo macchina, l'abbiamo visto tante volte in Terminator, che non è un film distopico, è uno solo per fortuna Terminator, ma nel futuro sì, nel futuro c'è distopia, perché ovviamente sai benissimo che hanno vinto le macchine, grazie a... un giorno ha vinto le macchine, e cosa hanno fatto? Ah, ci sono un po' di nucleari, bombardiamo la Terra, distruggono tutto, calcolando bene di non distruggere il pianeta, e prendono il controllo e solite cose.
Mi pare giusto, no? No.
No, mi pare giusto, giusto, no? Giusto, no? Proprio giusto, giusto, no.
No, pensavo che dicevi, ah vabbè, dai, è lo stesso.
No, no, non è lo stesso. Comunque sia, beh, quindi mi sono perso se avevi detto che avevi visto il film 2022 Sopravvissuti, che è un film
famoso. Ho visto quello, sì. Ora non me lo ricordo bene, perché l'ho
73.
Visto...
Beh, lì comunque tutto girava attorno a una fabbrica che produceva questo cibo infinito, e poi scoprivi di cos'era fatto il cibo. E
era da, da, da.
Beh, non lo diciamo, è proprio
no, il no, film. No.
E quindi,
vabbè, insomma... anche allora andiamo un po' più, ancora Io sono leggenda, in realtà i remake... Quello è un remake di un altro film degli anni 70, che mi sembra Occhi Bianchi, non me lo ricordo, tipo
Occhiali Bianchi neri,
dallo spazio, no, una roba del genere, che lui praticamente rimane da solo, ma per tutto il finale è diverso da quello di Io sono leggenda, che Io sono leggenda, come sempre, hanno dovuto anche rovinare, perché quel finale lì non aveva senso. Cioè, quando tu fai un remake, almeno cerca di farlo uguale.
No, spesso gli cambiano il finale, anche quello là, dell'horror che abbiamo parlato l'altra volta, Get Out, gli hanno cambiato il finale, perché dicevano che finiva troppo male, non avevano voluto fare un
finale positivo. Oddio, ma sì e no, dipende uno cosa intende per finale positivo e finale negativo. Io
finale negativo in cui fai una brutta fine, finale positivo in cui finisce bene, in quel senso lì.
Ah no, ok, sì, ma non capisco perché l'hanno dovuto fare in Io sono leggenda, però vabbè, come sempre non è inspiegabile, perché
comunque sì. Sempre...
sì, no, dico perché gli americani hanno sempre questo bisogno di
questo
fare
non
eroi.
È uno dei tanti film di Mission Impossible, Minority Report, che è un
film anche quello è buono,
interessante, dove immaginate questa situazione. Esiste un software che può prevedere gli omicidi e gli atti violenti, e prima ancora che possano succedere, ha l'algoritmo che lo calcola, e quindi puoi arrestare il colpevole prima che colpisca. È bella come idea. E se si sbagliasse...
c'è anche un anime che è così. Che si
chiama... Psycho Pass, è bellissimo.
Esatto, Psycho Pass, bravo.
Se hai pensato che fosse una versione... giapponese di Minority Report. Psycho Pass è disturbante perché quella macchina, scusatemi, faccio uno spoiler grosso su Psycho Pass, tappatevi un attimo l'audio per 3 secondi se volete vederlo, la macchina che predice tutti gli algoritmi è composta con le menti dei peggiori serial killer della storia, la macchina di Psycho Pass, quindi in pratica calcola i crimini e la violenza usando l'intelligenza dei serial killer. È geniale sta cosa. Infatti,
se esistesse una macchina del genere, guarda,
la farebbero presidente sicuramente, E lì in Psycho Pass è fatta così, e infatti loro pensano di dare la caccia al killer, perché pensano, sono poliziotti, vogliono fermare il killer. No, l'ordine che arriva non è perché vogliono fermare il killer, è perché gli serve il cervello, la mente del killer per elaborare, per aiutare la macchina a migliorare. Cioè, capisci che è geniale sta cosa, cioè praticamente è un'intelligenza artificiale che capisce che la mente sana non sarà mai abbastanza per prevedere le cose, e ci vuole una mente, cioè ci vogliono le menti più malate della storia per riuscire a comprendere l'umanità.
Beh, ha senso sta cosa.
Fa paura, perché è proprio la cosa che non ha emozioni, è proprio la prima a scoprire di più sull'umanità. Incredibile, incredibile, veramente. Il Minority Report è un po' diverso, un po' più, scusate se dico un po' più americano, ma c'ha la scosa Minority
Report. Vabbè, solito.
Quindi qui io mi scappo via e adesso fermo tutto perché sono un americano, quindi vincerò io. E no, è classica cosa. C'era anche un film di Schwarzenegger che era molto simile a quello che gli cancellava la memoria.
Ah, cos'è? Total Recall.
Total Recall, sì.
Sì, era diverso. Anche quello c'è anche il remake orrendo.
Il remake orrendo, l'ho visto.
È terribile, è una cosa...
Uno dei film più brutti e grezzi.
Il remake è praticamente ha cancellato tutti i riferimenti a Marte, ha cancellato quello di buono che c'era di quell'altro, e sembra un inseguimento continuo e basta.
Non so, ma
dici che non ha senso sto remake.
C'è la mania dei remake, c'è la mania dei remake.
Questo purtroppo è un argomento che ormai ho già anch'io ampiamente fatto.
C'è qualche film di cui vorresti parlare, di questi film distopici?
No, quello là, La Notte del Giudizio l'ho già detta in realtà.
Sì.
Che io reputo anche quello un buon horror, ovviamente tra quelli migliori di quell'anno, ora non mi ricordo bene l'anno, forse 2011-2012. In realtà il problema siamo alle solite, perché finché era uno, vabbè. Ora, ci hanno fatto anche, credo, una serie TV e altri due o tre, di cui uno che è ambientato nel western, che ti faceva spiegare perché questo giorno è stato fatto. Poi c'è anche Equilibrium, anche Equilibrium non è male, l'ho sentito bistrattare da tanti, ma in realtà non è tremendo, secondo me è un B-movie, in realtà è un B-movie con qualche soldo. Non è male, praticamente loro distruggono reprimono i sentimenti tramite questa medicinale che devono prendere, e chi non lo prende chiaramente viene visto come un traditore, perché
l'ho visto, non mi è piaciuto per niente,
ma oddio, bisogna vedere come lo prendi. Se lo prendi come un film così, cioè è passabile, se ci vuoi trovare dei messaggi, qualcosa. No, un film di intrattenimento, anche se però il tuo messaggio ce l'ha, perché in realtà ce l'ha il suo messaggio.
Mentre invece quello che sto mostrando adesso, che potete vedere, è Looper, film del 2012, sui viaggi nel tempo, è in parte una boiata, in parte un buon film, ed è figo perché ci sono vari intrecci, come sempre quando si parla di viaggi nel tempo. Questo qui è un film dove ci sono dei cattivi che vengono mandati nel passato, e lui il protagonista è un killer che deve eliminare quelli che vengono dal futuro per sparargli. Non è un Terminator, ovviamente, ma c'è i complotti, ovviamente, che poi, vabbè, c'è Bruce Willis che deve scappare da Joseph Gordon Lewitt, come si chiama. Ed è un film abbastanza interessante, perché praticamente è come se dovesse dare la caccia a se stesso, e quindi è un po' il mamma mia cosa sta succedendo in questo film, però è un po' distopico, perché comunque non è un mondo allegro, un mondo felice, perché ovviamente le uccisioni sono considerate alla base della vita, quindi insomma, ok, potrebbe essere una delle tante evoluzioni del mondo, speriamo di no.
Ma speriamo di no.
Comunque sono film distopici. E beh, insomma, diciamo che in ogni caso la tematica è che sono comunque film che ti fanno riflettere. Ciao, ok, grazie a chi ci sta seguendo. E appunto è interessante vedere appunto dove portano, se ti fanno ragionare, se sono film capaci di...
Ma se uno è capace a fare i film, ragioni. Se uno è capace a farli, il messaggio per forza ti rimane, per forza.
Sì, hai detto una
cosa. Ma se uno non è capace, anche il messaggio più facile non lo sa fare, è normale.
Sì, sì. Infatti, poi vedo che ci sono diversi questi film distopici, ad esempio uno di questi abbastanza recente, del 2015, The Lobster, io non l'ho visto, e si parla che praticamente i single non sono utili al mondo. Cavolo, quindi io già sono già un nemico del mondo, capisci? Sì. E quindi devono trovare queste anime gemelle e se praticamente non so in che maniera, se tutti solitari devono vivere per un mese e mezzo nelle mura di un hotel per trovare la loro anima gemella, se fallisce, se uno di loro o qualcuno di loro non riesce a trovare la propria anima gemella, dovranno trasformarsi in un animale. Non so in che maniera, ma... E quindi dice, capisci? Cioè ti dice, ma il singolo non è utile allo Stato. Non so se ti ricordi certe norme degli anni 20 dove dicevano, dove pagavi tantissimo se non avevi una compagna.
Minchia se me ne ricordo.
E quindi, perché c'era la famiglia, per di tutto. Purtroppo sta frase ormai sta di nuovo risuonando come quei tempi, sta cosa, ma la gente è inutile se non è in coppia, se non si sposa.
Purtroppo...
Per le persone non sposate anche...
Quando si vuole tornare al Medioevo a tutti i costi, anche se l'abbiamo superato, il risultato è questo.
E quindi insomma l'idea è che appunto ci sono un sacco di questi film che trattano tematiche, sono sempre più difficili da trovare perché a volte si cade un po' nel ridicolo e quindi insomma nel voler forzare la gente contro la gente in qualsiasi modo. Una delle migliori serie TV, secondo me, è La Casa di Carta, che non è un film, non è distopico, ma ti fa vedere che il governo e le banche rappresentano nella serie il concetto del male assoluto, perché hanno questo controllo, questo lusso, questo potere, influenza sulla gente, mentre invece ci sono questi potenziali eroi che sono dei ladri, in realtà sono dei ladri, poi che diventano potenziali eroi, quella è una cosa a parte, che invece vogliono appunto svaligiare la zecca di Stato, che non è una cosa di poco conto, e in certo modo anche di vincere l'opinione pubblica, che è la cosa che li può salvare dal fare una brutta fine, è proprio cercare di vincere l'opinione pubblica, mostrandosi come degli idealisti, ovviamente non è proprio facile, ed è bello perché è una specie di Viper Vendetta modernizzata con dei ladri protagonisti, è un heist movie, perché heist sono quelli sui colpi, i famosi film di colpi, tipo Ocean, la saga Ocean, l'hai visti gli Ocean?
Quelli sì, con George Clooney. Tipo dei Italian Job.
Italian Job, Ocean.
Italian Job.
Sì, sono gli heist movie, quindi dovevano infiltrarsi nelle cose, ma è anche un film che comunque vedi comunque i metodi ferri del governo, dell'esercito, e comunque anche il modo di manipolare le informazioni, ti fa vedere che queste cose, per quanto è una serie fittizia, ti fa vedere che queste cose in effetti esistono, che se vuoi far credere alla gente che, non lo so, vuoi far credere, se tu magari mangi pollo e il governo vuole far credere alla gente che tu hai mangiato pesce, ti bombarderanno di notizie sul fatto che tu hai mangiato pesce, non lo faranno mai perché è una stupidaggine, provato. Però l'idea è quella, di ingannare la gente facendoli credere a ciò che vogliono, e la gente crederà sempre a quello che dice la TV.
Ne abbiamo avuto dimostrazioni questi anni.
Ci sono i volti che vedi sempre, gli stessi volti. Magari la prima volta dici cosa dice questo, dopo che lo vedi 100 volte dice vabbè, dice sempre le stesse cose, quindi vuol dire che magari ci avrà ragione. Purtroppo funziona in quel modo, è una cosa psicologica, ti abitui a una faccia, è la faccia che ti sei già abituato a sentire delle notizie vere, e a un certo punto inizierai a credere tutto ciò che dice sarà vero, perché viene detto certificata, la notizia è certificata, e quindi alla fine si torna ancora a Viper Vendetta, alla tematica iniziale di questa diretta, del stare attenti alle informazioni che ti danno, perché possono sempre rivelarsi in una certa maniera, non per forza corrette, e lì già si va a demonizzare l'informazione alternativa e tutte queste cose. Ovviamente stiamo parlando principalmente di film, però è anche vero che comunque io ho visto molto spesso demonizzare ogni sorta di informazione alternativa dicendo fake news, fake questo, fake quello. Però ovviamente, ripeto, secondo me, cioè io penso che poi stia la persona a selezionare cosa è vero, cosa è falso, senza che per forza ti debbano dire tu devi guardare questo che è vero, non guardare questo che è falso, cioè poi sta l'intelligenza di ognuno a credere a ciò che vuole, giustamente.
Il problema è avere fiducia in quell'intelligenza lì. perché no, purtroppo, purtroppo spesso e volentieri vediamo che non è così, perché ci sono tanti boccaloni che credono a tutto quello che sentono, ci sono persone, ma non poco, anche poco propense a pensare, no? Danno tutto per scontato, dice, ah vabbè, ma tanto ce lo dicono loro, è giusto, ma non è così. Questo è il problema, è che in questi ultimi 2 o 3 anni abbiamo visto che la gente ha accettato senza pensare, no? Dice, vabbè, l'hanno detto loro, ma... E questi film, purtroppo, vedi come il popolo è assoggettato, nolente o volente, ad alcune situazioni. Vedi V per Vendetta, che alla fine hanno accettato tutto solo perché magari si sentivano in debito con questi qua.
Sì, dicono ci hanno salvato, quindi vuol dire che sono persone che si occupano della nostra salute.
Esatto, dice, è una sindrome di Stoccolma, è una specie di sindrome di Stoccolma.
Ma in V per Vendetta, proprio quello che rappresenta la cosa falsa per eccellenza, è uno dei cospiratori che invece punta alla rivoluzione. La cosa ironica è quella, che questo qui che rappresenta, in realtà è il primo che vede il marcio in questo sistema e vuole combatterlo. La cosa ironica è che appunto spesso è dall'interno che c'è gente che può fare qualcosa. Nella casa di carta, non voglio far spoiler, ma ci sarà una persona dall'interno che fornirà aiuto grosso, altrimenti questi non se la caverebbero mai se non riuscisse ad avere l'aiuto dall'interno, veramente non ce la farebbero proprio mai, perché puoi essere idealista, un genio e tutto, però se non è un po' piccolo aiutino anche grosso dall'interno te la cavi, e in tutti questi film è così, un piccolo aiuto dall'interno arriva sempre, qualcuno che si oppone al sistema, che si oppone. E quindi, beh, adesso non voglio andare nel banale, ma la grande domanda, viviamo in un mondo libero, dove ognuno è libero, o viviamo in un mondo dove le informazioni che riceviamo sono selezionate?
Ma io avrei voluto dirti sì, siamo liberi, ma in realtà no. L'informazione è manipolata, veri e propri canali di informazione non ci sono liberi, o almeno ci sono, ma bisogna cercarli, e poi non è neanche detto che siano proprio veri o neutri. E purtroppo viene manipolata, secondo me, sempre la notizia. Chiaramente, ripeto, va sempre alla nostra persona cercare di ragionare, però mi rendo conto che è difficile, perché qualcuno non è in grado, poverino. Questi sono sono proprio le prime vittime che poi magari dico, si ritrova in situazioni dove il pensare sta diventando negativo, cioè il pensare diversamente sta diventando pericoloso, sta diventando molto pericoloso, e questo purtroppo deve far pensare.
Beh, è anche vero che in TV, molto spesso tendono spesso a fare molto più dei programmi per farti svagare, per farti rilassare, certi film cult, lasciamo perdere, che il fatto che V per Vendetta e Matrix sono talmente famosi che trasmettono ogni anno, e quindi non è che non ci sono, che non li vogliono far vedere, non siamo ai livelli, nascondiamo questo perché è scomodo, non è proprio così, semplicemente il fatto che molto spesso il fatto di vedere qualcosa è un prodotto di intrattenimento. Comunque sì,
ma ti conviene tu vederti, cioè loro dicono, noi mettiamo il più possibile roba distantissima dai problemi. Vedi anche gente che si appassiona al trash senza motivo, in realtà, ma perché? Perché sono stati cresciuti con questa cosa che è di staccare dalla realtà quando arrivano a casa, no? E così non pensano, vedi? Vedono quella roba per non pensare.
Lavorare, rilassarsi, basta. Dormire, basta.
Quello è quello è la grande distopia. Che si vede anche nei film.
Sì, però una volta esistevano questi circoli intellettuali. Io ho visto che quando trattavo, l'ho trovato su Elisir Podcast, su Spotify, trattavo il signor Presidente come rubrica, si parlava molto spesso di gente a livello politico nati in questi circuiti intellettuali che erano di entrambe le fazioni, erano sinistra, destra. C'erano diverse fazioni, cioè i circuiti di sinistra, quelli di destra, dove creavano appunto dei pensieri intellettuali. A volte magari andavano anche solo là per commentare un libro e discutere il significato del libro, cosa volesse dire.
Ma sì, non interessa a nessuno ormai.
Oggi, circoli intellettuali non esistono più, ci sono i forum sul web, c'è Reddit, guarda se c'è Reddit,
appunto
puoi discutere, tipo hai visto un film, ti spiace il significato, io lo faccio spesso quando magari qualcosa voglio approfondire, dico, ah, ma... quindi c'era sto significato qua, non l'avevo capito da solo, però almeno lo so e sono felice di saperlo. E quindi insomma è molto più difficile, perché è ovvio che spesso i messaggi arrivano ironicamente proprio nei circuiti di intrattenimento, che sono film, serie TV, anime, perché alla fine le persone che creano, i creativi, magari hanno un'idea che in qualche maniera influenza le loro opere, molto spesso sono dei visionari, sono delle persone visionarie, gente che comunque non sono gli ultimi arrivati, questi sono persone creative che hanno una bella idea, e che poi ovvio che ci devono farcirla di intrattenimento, ma se voi prendete le sorelle Wachowski, quelle che hanno fatto Matrix, già vediamo appunto che molte delle loro opere servono anche a farti riflettere, film come a vedersi film come Claude Atlas o la serie TV Sense8 sono molto più che prodotti intrattenimento, ma hanno delle tematiche che vogliono, come dire, dirti datti una svegliata, cerca di usare la tua testa. Ci provano, senza essere contorti come un film di Nolan, che ci vuole probabilmente la laurea magistrale in filosofia per comprenderlo, in scienza per comprendere un film di Nolan.
Nolan te lo fa proprio con la spocchia del tipo, se non lo sai sono cavoli tuoi, non è
mio sì, scusa, ma io te l'ho dato l'informazione.
Anche perché Interstellar è veramente difficile. Cioè,
Interstellar al di là è difficile, tipo... ma Tenet...
Io Tenet non l'ho ancora visto, perché non è che mi interessa tanto.
Impazzirai che ti iniziano a fare parlare...
No, ma io poi lo troppo, se mi rompo poi lo troppo, dico vaffanbro.
Io l'ho fatto diverse volte, poi l'ho finito,
anche perché io ritengo che non è che devo guardarmi una conferenza di fisica nucleare, di fisica quantistica, devo vedere un film. Ho
capito, ma è comunque un film proprio di intrattenimento, perché non ci sono i combattimenti, ma si picchiano al contrario, vedi che fanno mosse strane, perché cioè, le cose si girano all'indietro, è bello da vedere, esteticamente molto bello. Sì. Se ti è piaciuto Inception, ti piacerà anche questo.
Ma sì e no, ma non è... ne hanno parlato benissimo, non è un brutto film, però anche lì... No, ma... cioè un po' così, anche quello non sono un gran fan di quel tipo di film lì, sinceramente. Infatti ce l'ho, perché ce l'ho in Septio, però non ho ancora Interstellar, bello, non ho ancora comprato.
A me piace Interstellar, non è così pesante come Tenet, Interstellar.
Beh, non è prioritario, quindi non è prioritario. Poi
è il fatto di riuscire a trovare una soluzione per l'umanità.
Non lo so, però a me questa spocchia nei film mi dà fastidio, è una cosa... cioè, come per dire, tu sei stupido e sono...
Ma secondo me l'hanno fatto tanti registi, anche solo il fatto di inserirti una cosa, migliaia di film di Kubrick hanno quella cosa che solo un intenditore può capire. Tarantino che ti dice, ma non vedi che ti sto citando sto film? No, non lo sapevo, non sto citando sto film giapponese del fine anni 50.
Il film è normale, perché il film è uno che è appassionato, ma se tu mi metti roba di fisica quantistica all'interno, io non so come sia una bella idea. Per me è una fesseria, almeno.
Io
ci ho capito poco, in realtà.
Vabbè, una passione io per Interstellar,
È bello, per carità, ma di una noia a un certo punto ho detto, ma che cavolo.
Nei momenti noiosi, non ce li hai i momenti noiosi, sì, comunque Nolan nei suoi momenti di spazio. Comunque sia, ha reso Batman un'opera intellettuale, cioè sì, ci è riuscito.
Pensa un po'.
Ci è riuscito, vuol dire complimenti a lui. Va bene, io non ho più nulla da dire su questo argomento, comunque mi sento soddisfatto sulle tematiche di questi film distopici. Ovviamente potremmo parlarne per ore, ma non lo faremo, no?
No, perché... francamente io di tutto quello che avevo da dire l'ho detto poi.
E quindi bene, andiamo in chiusura e prima di tutto torneremo questo venerdì con un altro bel argomento. Vi invitiamo a seguirci dalle 20:30 alle 21:30 con Elisir Podcast e vi ringraziamo per essere stati qui e ci trovate sempre pronti per un po' di divulgazione culturale.
Sì, ci trovate anche su YouTube nel caso.
Certamente. Ciao a tutti, buon